Renoiz 2021.
In diretta da Parco Schuster a Roma per i 15 anni del festival dedicato a Renato Biagetti.
A cura di Gemini Network, Radio Sonar, l'Autoradio e Radio Città Aperta.
Io sono molto contenta ma anche molto emozionata e ansiata e nervosa, ma questo chi mi conosce lo sa e quindi lo dico, lo dichiaro, così la spezzo ancora un po' di più. Benvenuti a Renoiz, anche in questa cornice di immagini che raccontano le lotte delle donne, le lotte anche delle soggettività non binarie, che ci piace come sottofondo, come background di questa chiacchiera fra di noi. Allora, siamo qui per parlare di quale giustizia sui nostri corpi. E quello che noi intanto che minimamente vi annuncio è semplicemente più o meno una questione vagamente di metodo, nel senso di come vogliamo un po' svolgere questo incontro, che non vuole essere un incontro formale e frontale, ma vuole essere un momento di discussione, di ragionamento insieme, cominciare a parlare della giustizia sui corpi, nella violenza di genere, nello specifico, ma non solo. Quello che faremo è introdurremo un po' l'argomento. Ognuna di noi, qui accanto a me c'è Eddie Marcucci, a seguire abbiamo Meral Hairus e a seguire Valentina Mira. Valentina, autrice del libro X, Meral, studiosa, va bene, studiosa, ok, di giurisprudenza e compagna, anche lei, tutte compagne. E Eddie, ovviamente, esperienziata di giurisprudenza sul proprio corpo. io mi presento, sono Suleima. Allora, il metodo è appunto, noi introdurremo un po' il tema sul quale noi abbiamo ragionato e che cosa ci ha fatto scattare questa voglia di fare questa chiacchiera, dopodiché è tutto aperto alla condivisione e ai ragionamenti collettivi, per cui ognuno potrà e dovrà, se vorrà, prendere parola. Al termine di questo giro, diciamo, una cosa che ci piace fare e che io personalmente ho imparato dal campo innocente è quello di raccogliere delle vostre domande, nel senso distribuiremo dei foglietti, chi vorrà, chi non si sente di parlare, perché non tutti hanno voglia e si sentono di esprimersi attraverso la parola verbale, potranno farlo attraverso la parola scritta, quindi semplicemente foglietto, domanda, e noi leggeremo le domande fatte, che non necessariamente avranno bisogno di una risposta, ma semplicemente che la domanda in sé fa seguire poi un ragionamento nelle teste di ognuno di noi. Allora, io parto. Io, siccome appunto non sono così brava come le altre relatrici, io un po' tipo guardo molto gli appunti e un po' cercherò di non farlo. Però parto da una citazione, che è la citazione dal libro di Valentina Mira. Che se ho scelto di non denunciare è perché ciò che è giusto per un tribunale non è per forza ciò che è giusto nella vita. Che c'è una giustizia fatta di prove e leggi e un'altra fatta di carne e sangue. A me forse bastava la seconda. Iniziamo da questa citazione di Valentina proprio per parlare di giustizia o ingiustizia rispetto alla violenza di genere, e nella costruzione di questo incontro abbiamo molto ragionato sul tema della denuncia, no? Su quanto ci sia una specie di obbligo sociale e culturale nei confronti di una denuncia attraverso prima le forze dell'ordine per poi passare ai tribunali, a un iter lunghissimo e faticosissimo, e come questo in qualche modo sia un po' un'imposizione anche per essere banalmente credute nella violenza subita. A questo punto quello che noi ci siamo poi domandate a seguito di questo fiume di domande che ci siamo poste negli incontri precedenti a questo è stato: che cosa intendiamo noi per giustizia? Che cosa vuol dire giustizia? C'è una giustizia che è istituzionale, poi c'è un altro tipo di giustizia, e quindi chiedersi a quale noi ci stiamo rivolgendo, che cosa intendiamo, in che modo tutela le donne, in che modo tutela le soggettività LGBTQI+, le soggettività non binarie, razzializzate, i corpi non conformi o con disabilità, insomma porsi una serie di domande che è sempre molto più interessante che dare risposte certe. E ci siamo chiesti appunto che parole definiscono l'agire delle istituzioni in un sistema che noi definiamo patriarcale e che sono parole che poi definiscono e assumono significati diversi in base al contesto in cui ci si trova e che definiscono pensieri e comportamenti. Purtroppo spesso come dire, ci viene anche un po' imposto il fatto di dover ricorrere alle forze dell'ordine per creare una distanza, un allontanamento dal maltrattante o dalla persona, dall'uomo che agisce violenza, tra il maltrattante e la persona che subisce quella violenza, perché appunto bisogna passare attraverso, anche se non sempre è l'iter che noi vorremmo, però in qualche modo anche sì, è un'imposizione che subiamo, quella di passare attraverso queste forche caudine, anche perché spesso sono proprio le forze dell'ordine stesse che attraverso la redazione dei verbali, quando si va in commissariato o dai carabinieri per raccontare quello che è successo, le domande che vengono poste alle donne, come vengono formulate, i modi, i tempi, le molestie che si subiscono e a volte anche fuori dalla divisa vengono usate violenze e molestie. Dopodiché c'è anche quella vittimizzazione secondaria che arriva anche dai tribunali, anche lì da tempi infiniti, dai luoghi e delle domande, i tempi, i toni, anche lì che le consulenze tecniche d'ufficio, l'allontanamento delle madri dai figli, dalle figlie, messe in mano ai servizi sociali o fatti tornare ad interagire con dei padri maltrattanti, violenti, che hanno fatto subire una violenza assistita ai figli e alle figlie, eppure i tribunali continuano a non essere alleati delle donne che subiscono maltrattamenti. L'elenco è veramente lungo e molto molto doloroso. Il sistema giudiziario che regola lo stato in cui viviamo difende un sistema patriarcale, che noi definiamo proprio patriarcale perché proprio intendiamo il dominio del padre, in cui c'è una realtà gerarchizzata, in cui c'è un oppressore, un gruppo dominante che è opprimente e sottomette il gruppo oppresso, scambiando la subordinazione con protezione in cambio di cura e riproduzione. Ed è questo il modo in realtà in cui si legano patriarcato, capitalismo e fascismo. E così queste leggi che vengono scritte prevalentemente da uomini cis etero sono quelle che calano un po' come una scure e che vengono che sono strumenti delle istituzioni attraverso le forze dell'ordine, attraverso i tribunali. E quindi questi custodi della giustizia e del sistema istituzionale in qualche modo sono i passaggi attraverso i quali bisogna passare, ripeto, per essere credute spesso e per poter avere pace e poter continuare a vivere una vita autodeterminata fondamentalmente. Cito Audre Lorde che dice: gli strumenti del padrone non smantelleranno mai la casa del padrone, perché appunto la difficoltà sta in questa: il sistema difende se stesso, il sistema patriarcale difende se stesso. Quindi la domanda su quale giustizia sui nostri corpi per noi è abbastanza urgente e non più rimandabile, è una cosa della quale noi vorremmo continuare a discutere non solo qua ma nelle strade, nelle case, all'interno delle nostre case, nei posti di lavoro, dove è necessario cominciare ad aprire questa discussione e questo argomento. Noi abbiamo cominciato a farlo nel nostro piccolo qui a Renoiz, perché è uno spazio antifascista dove giustizia sul corpo veramente non è stata fatta rispetto a Renato Biagetti e questa giustizia che appunto quando porta quella che chiamiamo la G maiuscola appunto la giustizia istituzionale, noi spesso ci siamo interrogati sulle modalità, sul sistema carcerario, sulle misure oppressive che lo Stato impone in generale, e ce lo siamo posto in queste assemblee, in questi contesti, in questi spazi che per noi sono spazi liberi di discussione, dove noi vogliamo sentirci liberi di immaginare anche delle alternative. Ed è proprio su questo, sulle alternative, che noi in qualche modo stiamo cercando di ragionare e chiederci noi come realtà, come comunità resistenti, possiamo guardare anche fuori dai nostri contesti più stretti, guardare anche oltreoceano, alle comunità zapatiste, guardare dall'altra parte del mondo verso le resistenze in Kurdistan. Ci sono tante altre alternative che vengono proposte rispetto alla, come dire, alla giustizia istituzionale che noi viviamo qua, in questo paese, in questo contesto, in questo momento storico. E in altre geografie ci sono veramente tante alternative, ne parleremo. Quindi la nostra domanda è: come facciamo a superare questo isolamento? Come facciamo a superare, ad affrontare anche la rabbia che noi proviamo rispetto all'ingiustizia che subiamo? E quindi siamo partite dalle domande e vogliamo continuare a porcene tante sempre, e speriamo che non succeda più, perché quello è il nostro obiettivo, che non ci sia più quella violenza che noi purtroppo, anche solo passeggiare per strada e avere paura di notte, è una forma di ingiustizia e di violenza. A questo punto io passo la parola a Valentina Mira, autrice del libro e nostra ispirazione per questa tavola rotonda. Quindi igienizzo.
Tosse potente, ma posso. Allora, sì, ok, ciao, sono molto imbarazzata di parlare in pubblico sempre, quindi chiedo scusa se parlerò molto velocemente o impappinandomi, eccetera. E sono anche un sacco, sono giorni che penso a quale sinonimo trovare di onorata, perché onore fa sempre parte di quel linguaggio lì invece di quell'altra parte politica là, se possiamo definirla parte politica. E quindi, però, sono effettivamente molto onorata di stare qua, nel senso che sono grata, non lo so, un po' da fricchettoni grata, sono nel saluto al sole, che è sta roba, e, però lo sono veramente tanto, perché intanto perché io non nasco compagna, nel senso che purtroppo, come dico poi nel libro, sono nata in un quartiere che è praticamente una delle roccaforti fasciste che ci stanno a Roma, che è a Pio Latino, dove le alternative sono poche, dove ci sta la sede storica dell'MSI, Piazza Tuscolo, dove ci sta Calarenzia, dove i pochi spazi nostri, insomma, sono, cioè il San Papier, adesso stanno riprendendo quelli di Radio Sonar, è stato sgomberato tipo nel 2018, comunque da poco, quindi non ci sono molte alternative in quel quartiere là, e quindi anche se non vengo da una famiglia fascista, nel senso che la mia famiglia è una famiglia proprio normale, né ricca né povera, politicamente non comprano Repubblica, per capisse, per cui sì, si dicono di sinistra, danno per scontato un antifascismo di default, ma appunto lo danno per scontato. E sono stata cresciuta in questa parte di società che secondo me non è neanche così residuale, cioè credo che sia anche abbastanza rappresentativa di quello che ci sta in giro nella maggior parte dei casi, in cui se tu c'hai il compagno fascista a scuola, in realtà è un interlocutore pure quello, nel senso che è da fascisti legare il dialogo e la parola agli altri. Questo è un po' il discorso mainstream che in tante famiglie, in tanti ambienti, secondo me è penetrato parecchio. E se c'è una cosa che ho rimpianto tanto negli anni, che però non avevo proprio gli strumenti, appunto, è stata quella di non avere gli strumenti per invece negare quella parola lì a determinate persone, che invece gli spazi, le scuole dove andavo, eccetera, li bazzicavano molto tranquillamente. E qui siamo sul confine del dirsi da sola te la sei cercata, nel senso che no, se c'è un'unica cosa, vabbè, ovviamente non è che tutte le persone che stanno qua sanno di che parla il libro, riassumo la cosa da cui parte un po' la discussione. X parla di tante cose, e parla anche di stupro, e precisamente ho lasciato il mio nome alla protagonista perché ho voluto fare questa scelta, diciamo, politica, non tanto letteraria, perché invece in letteratura, diciamo, la parte snob della letteratura italiana ha abbastanza in odio i libri che sono con il nome del protagonista, che è quello dello scrittore. C'è un po' questa specie di pregiudizio, però non me ne fregava niente, nel senso che volevo effettivamente nei fatti ribaltare quella vergogna lì che mi ero sentita per 10 anni per essere stata violentata da un coglione e un fascista che stava a scuola mia nel 2010, quindi gli anni erano quelli lì, quelli in cui ci stava Berlusconi al potere, quelli in cui un certo tipo di mentalità era iper sdoganata e un certo tipo di fascismo era più pervasivo di quello che molte famiglie credevano. Quindi da questo parte un po' questa discussione di oggi, parte precisamente da un'osservazione che aveva fatto Eddie alla mia presentazione alla Torre, che era guidata anche da Meral, in cui mi avevi chiesto, sì, nel senso che non è una roba appunto che parte dal mio libro, parte invece da una cosa collettiva, avevi chiesto se X era un atto di giustizia restitutiva. E in realtà col fatto che non ci sono i nomi né dello stupratore né delle persone di cui parlo dopo, è difficile, appunto, era stato difficile darti una risposta, e quindi da questo abbiamo pensato di fare di ragionarci un po' su, non tanto del libro quanto piuttosto di quali forme di giustizia ci rimangono, quali abbiamo, eccetera, e perché determinati luoghi comuni vanno proprio smantellati da cima a fondo. Per me sarebbe già un grande successo se si uscisse da questo incontro qua non facendosi più dire dalle persone di continuo donne denunciate, come una specie di refrain, no? Donne denunciate, le donne devono trovare la forza di denunciare, il coraggio di denunciare, perché in realtà è un altro modo di far vergognare le persone che non hanno denunciato, perché non solo tu mi stai dicendo che non ho avuto la forza, il coraggio, quello che ritieni che io dovevo avere, di ribellarmi, di scappare, di attaccare a mia volta quello che mi stava aggredendo in qualche modo, ma anche non ho avuto il coraggio, la forza di denunciare. In realtà le cose non stanno propriamente così. Poi il limite è molto sottile, nel senso che andare a criticare tutto l'apparato che rende difficile denunciare, per l'appunto, non vuol dire non sostenere invece le donne, e non solo donne, insomma tutte donne, uomini, soggettività che non si riconoscono nel binarismo di genere, che invece denunciano, cioè. Quindi il presupposto è che chiaramente si sta dalla stessa parte anche quando si intraprende quella strada lì, che anche è difficile, è effettivamente difficile. Però non è, secondo me, insomma, più sufficiente questo tipo di narrazione del donne denunciate. E perché? Perché tutti quei passaggi lì sono assolutamente, appunto, come dicevamo prima, è una giustizia patriarcale. Lo è da cima a fondo, lo è da... dalla narrazione che viene fatta sui giornali, che era la parte su cui poi penso apriamo un attimo il discorso. Qualche dato, insomma, scusatemi, sto impappinando, ripeto, sono tipo super agitata, c'ho la lingua secca. Allora, in Italia avvengono più di 40.000 stupri ogni anno. Quelli denunciati sono il 10%, 4.000-4.015. Evidentemente non è che quel 90% di donne non è coraggioso, non è forte. Ognuna ha i suoi motivi, però chiaramente o istintivamente oppure in maniera più razionale si ha semplicemente contezza di un sistema assolutamente ostile, nel quale se si va a denunciare si va a soffrire al 100%, cioè è una lotta, devi avere le compagne giuste, devi avere l'avvocata giusta, devi avere un supporto che non tutte e non tutti abbiamo intorno. Appunto perché è una società fatta in questo modo qua. Per quanto riguarda, sulla giustizia penso che sarete più ampie voi, soprattutto Meral, che era un po' quello di... però c'è stata a giugno una sentenza della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo che ha condannato l'Italia per il modo in cui tratta le donne che denunciano uno stupro, cioè le rivittimizza, e quindi, diciamo, abbiamo le prove, come dire, la stessa giustizia patriarcale in un altro livello, quello europeo, comunque ci dà le prove del fatto che in particolare l'Italia rende molto difficile la denuncia, per cui il discorso donne denunciate va un po' a cadere anche per questo. E, per quanto riguarda invece il giornalismo, questo è uno dei temi meno... diciamo che meno mi vengono chiesti nelle interviste e nelle presentazioni rispetto al libro, perché spesso vengo intervistata da giornalisti, banalmente, che fanno la difesa corporativistica quasi automatica della loro categoria, o perché semplicemente ci si sofferma appunto sullo stupro, si cerca di... ti vengono applicate quelle categorie lì di vittima, di... E quindi è un po' quello, si va a decostruire quella cosa là ed è prioritario decostruire quella cosa là. Invece, secondo me, ha senso, visto che siamo a Renoiz, eccetera, e visto che comunque 10 anni io le ho fatti nel giornalismo, anche se il tesserino poi non l'ho preso, non l'ho voluto, eccetera. E nel libro c'è tutta una serie di vicende, di molestie, alcune diciamo tutte piuttosto gravi. Alla fine del libro non vado a dire esattamente, però c'è un vero e proprio ricatto sessuale grave proprio, e diciamo sul giornalismo secondo me va aperto proprio un grosso discorso, cioè su quanto siano complici di tutta una serie di oppressioni e di tutta una serie di narrazioni estremamente tossiche. Dicevo, perché siamo a Renoiz, perché appunto il discorso per cui parlarono di rissa tra balordi, ma anche come parlarono di Sole e Baleno quando si sono ammazzati, cioè tutti gli articoli di giornale che parlano di in generale di antifascisti di varie categorie, come dire, hanno sempre un ruolo in realtà di complicità con il potere patriarcale, sempre e comunque, e in particolare per quanto riguarda le questioni di genere. Vabbè, non so, abbiamo ancora sotto gli occhi, penso, tutto il modo in cui è stato trattato il caso il figlio insomma di Ciro Grillo e degli amici di Ciro Grillo, eccetera eccetera. E mi ricordo perfettamente che mesi dopo ancora la vicenda, Open, il giornale di Mentana, a un certo punto ha pubblicato, per dirne una, e poi non lo so quante l'abbiamo notato questa cosa qua, però mi ero proprio messa a leggerlo, un articolo in cui diceva che lei aveva portato nelle prove che c'era tra le prove questo vocale di 15 minuti che questa ragazza aveva mandato a una sua amica, e l'articolo di giornale di Open di questo vocale estraeva solamente una parte estremamente strumentalizzabile da clickbaiting gravissimo, che era tipo per me il sesso è una cosa importante, mi sono sentita usata. E ovviamente i commenti sotto a quell'articolo erano tutti: ah, ma quindi si è pentita di aver fatto un'orgia? Cioè, capito, questo è il livello. È evidente che quando tu sei giornalista e avresti una responsabilità, ce l'hai che ti piaccia o no, e decidi di mettere il faro su quella cosa lì, tu sai perfettamente che dovresti sapere di essere complice di qualcosa di estremamente grave, quantomeno in questo caso un linciaggio mediatico rispetto a sta pischella. Però in un sacco di casi vai anche a cambiare i corsi di appunto processi, eccetera eccetera. Non so se sto parlando troppo o ci siamo coi tempi, perché sul giornalismo poi me la prendo super comoda, c'è un sacco di sassolini nella scarpa. E ok, per dire, c'è stato a Viterbo qualche anno fa lo stupro di una donna, di una 37enne, da parte di due fascisti, mi pare che era il 2019, mi sembra 2019 a cavallo col 2020, comunque pochissimo tempo fa, a Viterbo, che appunto un po' come a Pio Latino però grande, ci sono questi posti qua dove loro evidentemente, cioè per esempio questo Chiricozzi era anche un assessore per uno di questi due ragazzi, è giovanissimo. Come i giornali trattarono quella cosa là, che era, per chi non se lo ricorda, vabbè, uno stupro di gruppo particolarmente efferato, l'hanno portata in questo pub loro, l'hanno fatta bere, l'hanno picchiata e mentre la filmavano l'hanno violentata a turno, quindi una roba veramente orrenda. E tra l'altro uno dei due poi ha mandato questo video al padre per vantarsi tipo trofeo, il padre che era coglione pure lui, però evidentemente un po' di meno, in una maniera vigliacca, in maniera diversa, come dire, in maniera più informata, ha detto cancella subito sto video perché insomma è una prova di uno stupro. E poi quel processo là, vabbè, sul discorso processuale è stata pure lì una cosa particolarissima, perché hanno chiesto il patteggiamento, erano tipo 60.000 euro all'ultimo secondo, tipo 20.000 non gliel'hanno dati, quindi il giudice ha riconfermato, una roba molto complicata. In realtà volevano salvare la faccia, cioè non gliene fregava niente di, ovviamente. E però come i giornali locali in particolare, perché poi sui giornali locali questa roba è proprio al massimo, come dire, è come una lente che ingrandisce ancora di più tutte le cose disfunzionali che fanno i giornali a livello nazionale. Comunque, a livello locale, un giornale, ora non mi ricordo manco qual era, però insomma era un giornale di Viterbo, pubblicò una serie di articoli in cui voleva dire che questa 37enne andava dallo psicologo, forse aveva preso antidepressivi, forse era stata depressa nella sua vita, e quindi andava a dimostrare, secondo loro, che lei, la sua parola non valeva niente perché era una povera matta. Questa è un po' la solita cosa in sintesi, dicendolo senza dirlo. quando poi nel sistema giuridico in realtà è un aggravante se una persona è anche in uno stato di minorata difesa, o comunque, no, dovrebbe essere un aggravante sia a livello morale, perché comunque al di là della giustizia delle leggi scritte ci sarebbe pure un altro tipo di livello, cioè fa ancora più schifo se mettiamo che sono vere queste cose, cioè. E... però è sempre quella voglia fatta apposta di inquinare la narrazione, di inquinare le acque, di prendere delle posizioni che sono sempre quelle di chi ha già vinto, sempre quelle di chi opprime, sempre quelle di chi il danno l'ha causato e non di chi l'ha subito, e che invece la giustizia se la meriterebbe proprio. E, non so, mi ero presa due appunti su questo libretto di istruzioni della lavatrice. Vabbè, il caso di... Non voglio però togliere troppo tempo. Sostanzialmente, ecco, l'unica cosa che volevo aggiungere a questa cosa qua è un elemento a cui tengo parecchio e che non mi sembra che ci si soffermi molto su questo, e cioè su perché le narrazioni dei giornali sono effettivamente così patriarcali e come andare invece a risolvere questa cosa qua. Mi ricordo che mi pare Michela Murgia aveva fatto il suo elenco di istruzioni giornalisti calato dall'alto su come non si parla di femminicidio male, come non si parla di stupro male, eccetera. È evidente che noi non siamo le mamme dei giornalisti, è evidente che quelle sono scelte, loro non sono ignoranti, loro prendono delle decisioni. Quando tu lavori con le parole da tanti anni soprattutto, perché poi quelli che scrivono sui giornali ormai sono quelli che ci lavorano da sempre, non sono mica pischelletti, gli stagisti che non vengono pagati, cioè, e non glieli fai scrivere quegli articoli così importanti, così. E, non è quindi quella la soluzione, e non è questo il motivo, non è l'ignoranza, non ci si può porre in maniera maternalistica coi giornalisti. Il motivo, secondo me, è da rintracciare nella struttura delle loro redazioni. Nel marzo 2019 era uscita questa indagine, che è stata la prima della storia e l'ultima, ovviamente, patrocinata dall'Ordine dei giornalisti, sulle molestie nel...
No!
Ma c'è il ghiaccio, perché c'è il ghiaccio? Grazie, oddio che caruccia, manco l'ho vista, vabbè. È andata così. E vabbè, per chi ci sta sentendo in streaming è successo un disastro tipo di acqua rovesciata e ghiaccio.
Ho fatto chiaramente la goffa.
E acqua, scialla. E quindi in quell'indagine là, poi chiudo e passo la parola perché evidentemente c'è, cioè, gli elementi della natura si ribellano e tutto, quindi ci sta. E era uscito fuori che l'85% delle giornaliste aventi contratto, quindi per non parlare di quelle giovani, più giovani, quindi più ricattabili e più oggetto di, appunto, di molestie, erano state molestate da capi o da colleghi. E l'85% è un dato fuori misura, è fuori misura in qualunque settore lavorativo, quindi vuol dire che è praticamente la base, cioè se tu entri in una redazione ti molestano, punto, e è ovvio che poi gli articoli vengono scritti in quel modo, è molto collegato, quindi è nella struttura del potere che si trova il motivo per cui il potere agisce in quel modo lì, non bisogna educarlo da chissà quale, non so, podio di altezza sul quale ci si mette nel momento in cui, da donna, parlo appunto per esempio di Michela Murgia, si entra in quel sistema là, perché loro non manca l'educazione, non gli manca l'elemento per decidere, loro sono proprio così, cioè gli stupratori stanno nelle redazioni, è ovvio che poi scriveranno articoli pro stupratori in tante maniere diverse, quindi mo non so, mi sono allungata tantissimo, ho sbiascicato cose di continuo e spero di aver detto qualcosa di sensato, e però passo la parola a Merallo.
Prima di passarti la parola, Meral, mi era venuta in mente questa cosa. Oddio, t'ho spuzzato in faccia, Eddie, scusa. Scusate. Sì, momenti fantastici. E, questa parte è interessante, l'ultima su cui hai parlato tu, Valentina, rispetto anche a... È vero che non bisogna fare maternage, però la formazione, ci sono tante associazioni, tanti centri antiviolenza che si occupano di fare formazione sia all'interno delle aule dei tribunali, con i giudici, con le avvocate, con i poliziotti e con i giornalisti. È chiaro che non è sufficiente, perché è un sistema che funziona male, perché è un sistema che difende se stesso, quindi tu puoi formare all'infinito. Però è vero anche che delle volte... No, può arrivare qualche cosa nella, io penso anche semplicemente alla struttura e alle domande che ti vengono poste, che magari strutturarle in un determinato modo e cercare di imporre che le domande vengano fatte in un determinato modo, in un contesto che non sia un'esposizione costante, è anche importante. E comunque sì, nei media gli uomini vengono sempre condonati in qualche modo nella loro violenza, e invece le donne sono colpevoli di aver subito la violenza agita dagli uomini, e questo è sempre un tema che appunto è rispetto al proprio al nostro sistema. Passo la parola a Merallo.
Ah no, aspetta, molto d'origine.
CFC. Allora, ciao a tutti e tutte e tutti. Io sono Meral e appunto sono una studiosa di giurisprudenza e una compagna, anche se insomma delle etichette chi se ne frega. E sono qua insomma per parlare un po' di quella che poi è effettivamente la giustizia, cioè la giustizia istituzionale. Ma prima di fare questo, nello specifico tema appunto della violenza di genere, volevo ricordare che siamo qui appunto a Renoiz, evento nel quale si ricorda Renato, per il quale comunque la chiara matrice politica di quell'omicidio non è stata riconosciuta dai giudici, e visto che insomma ricorre il ventennale della morte di Carlo Giuliani, anche il fatto che il processo per l'omicidio di Carlo Giuliani non è mai arrivato al dibattimento e si è fermato prima, e chi ha pagato il prezzo di quelle giornate sono stati alcuni manifestanti che sono stati presi nel mucchio e condannati a una cifra di anni spropositata di carcere. E ancora lo Stato chiede vendetta, e infatti abbiamo Vincenzo Vecchi che si ritrova ancora nel limbo insomma della giustizia. E a parte questo, che erano delle premesse che in realtà volevo fare per dire che per me quando si parla di giustizia, e si parla di una giustizia comunque liberal, patriarcale, e si parla del nemico. Cioè non trovo che nel sistema attuale, che è un sistema capitalista, che si fonda sull'oppressione dell'altro e delle altre, ci sia una possibilità di redenzione. E per spiegare questo mio pensiero, ho deciso di non parlarvi in giuridichese, ma parlarvi di alcuni casi. Ad esempio, proprio riguardo a quello di cui stiamo discutendo, e quindi violenza di genere, è recente il caso di Sara Everard a Londra. Che succede? Che lei esce insomma di casa, si reca diciamo a una festa di amici, e nel ritorno a casa viene uccisa da un poliziotto. Il suo corpo verrà ritrovato solo il giorno dopo nei boschi del Kent. E questo già ci pone degli interrogativi, perché comunque il primo interfaccia che abbiamo sono le forze dell'ordine, polizia e carabinieri, e credo che a tutti qui sia capitato di sentire una compagna, un'amica che ti dice: io sono andata per esempio a denunciare lo smarrimento dei documenti e mi sono ritrovata col poliziotto o il carabiniere che mi chiedeva di uscire a cena, cosa che per esempio Valentina racconta nel suo libro. E questa è qualcosa che dobbiamo mettere in campo quando parliamo di denuncia. Vai a denunciare, perché è vero che è una libera scelta di una donna denunciare o meno, ma quello che si trova di fronte, proprio come diceva Valentina, è un intero sistema che è completamente ostile. E poi abbiamo il tribunale. Messo che una donna denunci, si arriva al tribunale. E mentre ragionavo su questo incontro, mi è venuto in mente un caso del 2008, che è stato lo stupro della Fortezza dal Basso, il caso Fortezza dal Basso, che fece un sacco rumore in quegli anni, proprio perché che cosa successe? Che gli stupratori furono, si è trattato, se non ve lo ricordate, di uno stupro di gruppo. Gli stupratori vennero condannati, ma in appello la sentenza venne completamente ribaltata, e quindi gli stupratori assolti. E le motivazioni che furono date furono delle motivazioni che andavano a indagare la vita personale di questa donna, dicendo che non era attendibile che lei avesse subito uno stupro, perché aveva una condotta di vita che non la rendeva credibile. E proprio per questo io vorrei leggere le parole che lei scrisse, e che secondo me sono importanti e ci danno anche un po' una cornice, e Lei scrive: la violenza che mi è stata arrecata quella notte, la violenza dei 1000 interrogatori della polizia, la violenza di 19 ore di processo in cui è stata dissezionata la mia vita, dal tipo di mutande che porto al perché mi ritengo bisessuale. Questo è il mondo nel quale le donne si trovano a combattere, effettivamente quella che a tutti gli effetti è una guerra. E andando oltre, e quindi questo ci dovrebbe far ragionare, e andando oltre, i corpi delle donne che lottano vengono continuamente colpiti, repressi. Qui abbiamo Eddie, ad esempio, che è soggetta a sorveglianza speciale, ma ce ne sono tantissimi altri di casi. E questo è anche questo ci dovrebbe interrogare. Quando le donne agiscono, le donne vengono represse con la violenza e più cieca possibile. E aspetta, mi sono un attimo persa. E c'era un collettivo tedesco che ha operato tra gli anni 70 e il 1995 che diceva, che è Roth Zora, che ci diceva che ci sono ancora troppe lenzuola da dover calare e sciogliere per permettere che appunto anche le compagne che si trovano in carcere, le donne insomma che si trovano in carcere, che si trovano sottoposte alla giustizia, abbiano insomma libertà e la giustizia per come la intendo appunto io. E poi volevo insomma chiudere dicendo che effettivamente, come diceva Valentina, noi ci troviamo in una società ovviamente rivoluzionaria e quindi dobbiamo fare i conti con il nemico, e il femminismo da sempre ha agito sia dentro che fuori il diritto. Ad esempio abbiamo la 194, ma noi sappiamo che la legge sull'aborto è di fatto in molte regioni italiane l'aborto è ritornato clandestino, e quindi nonostante ci sia una legge abbiamo ancora gli obiettori dentro gli ospedali che non permettono alle donne di decidere sul proprio corpo. E ci sono anche delle esperienze invece che riescono, mantenendo probabilmente un equilibrio difficilissimo, a dialogare con le istituzioni e a raggiungere anche degli obiettivi di riconoscimento. Io esisto. E penso a Luce Sesta, che finalmente non si trova più nell'asta, nella possibilità che quel posto venga requisito, cioè per farci diventare un mega supermercato o qualsiasi altra cosa, è un esempio. Aspetta, mi sono persa. E niente, quindi finita questa roba, questo mio intervento, questo mio pensiero, passo la parola a Eddie, che, aspettate, scusate, mi sono dimenticata, ci racconta quali sono le alternative in realtà, cioè se la situazione è questa, quali sono le alternative? Cosa ci insegna il mondo lontano da noi, che proprio perché siamo degli occidentali di merda, tendiamo sempre a guardare non oltre il proprio naso, cioè il resto del mondo non esiste, o va colonizzato, o va esportata la nostra stupenda, meravigliosa democrazia, che poi insomma è questa roba qui.
Allora, ciao. Vabbè, grazie per questo incontro, grazie per essere al 15° anno che si organizza Renoiz. Io sono cresciuta in questo quadrante di Roma, quindi sono cresciuta come una coattella su sto prato, intorno alla quale poi a un certo punto nel periodo dell'anno sorgeva questa meraviglia che è Renoiz, quindi sono molto contenta di essere qui. Anche portata per mano, perché appunto questo dibattito, come diceva Valentina, viene un po' da una riflessione che era anche un vuoto in qualche modo, no? Perché è vero, io non penso che nessuno si possa mettere su un piedistallo a giudicare una donna che denuncia, che si rivolge a queste istituzioni qui. Però per me questa non è un qualcosa che io dico nella pace del ognuna fa quel che si sente. No, questo è un problema per me. È un problema che io non possa dire a qualcuno non fare così, Perché? Perché vuol dire che non ho un'alternativa, vuol dire che ancora oggi ci sono situazioni in cui abbiamo così pochi strumenti che a chi ci dobbiamo rivolgere ha appunto una giustizia che abbiamo definito patriarcale, io appunto sottolineo liberal patriarcale, perché comunque questo è un festival antifascista, no? E allora se stiamo parlando di femminismo non stiamo parlando di o meglio, se parliamo di femminismo non parliamo mai al singolare ma parliamo di femminismi, e se qua stiamo parlando di femminismo stiamo parlando di un tipo molto specifico che è antifascista, che è anticapitalista, che non è quello dei diritti delle donne, delle pari opportunità, è quello del cambiamento sistemico e strutturale di qualcosa che non si può aggiustare, va distrutto. Ma mentre da che cosa saremo in grado di costruire da quelle macerie eventualmente è qualcosa che dobbiamo cominciare a capire già ora. E allora di certo non abbiamo la pretesa di riempire questo vuoto, però cominciare un po' a indicarlo, a metterci una X sopra forse, per indicarlo, per ricordarci che c'è un'incognita, che è una responsabilità che non possiamo in nessun modo eludere, alla quale dobbiamo rispondere. E, infatti io qui per esempio partirei da quelle che vedo che sono delle, cioè perché penso che sia necessario fare questa distinzione rispetto ai femminismi. Perché? Perché penso che ci sia un'alleanza inscindibile tra l'ideologia liberale e quella fascista, e quindi, ed entrambe vivono di patriarcato. Qual è il comune denominatore tra le due? È qualcun altro, cioè non si parla la rimozione totale di quelli che sono i contesti collettivi, sociali, strutturali, di comunità. Cioè se io sono liberale, tu sei povero, colpa tua. Se io sono fascista, tu sei povero, colpa di qualcun altro. Mettici chi te pare, qualunque. Senza mai guardare che cosa succede, no? Poi quando siamo insieme, che cosa vuol dire poi, che tipo di rapporti si strutturano in un cerchio come questo, o quali sono le condizioni da cui partiamo, che sono tutt'altro che simili. Quindi per me non c'è possibilità di giustizia laddove questa G è maiuscola, laddove c'è scritto che è uguale per tutti, perché a me già quel tutti mi sa de truffa, secondo me è una frode. Quindi faccio proprio fatica. E penso anche che sia importante dirsi che non è che queste istituzioni capita che siano violente, queste istituzioni usano la violenza come forma di governo, perché anche qui quanto è ordinaria la violenza nella nostra società, per me è importante metterlo al centro perché si può anche ribaltare, no? Perché poi quello della violenza è un muscolo che ci viene costantemente allenato, che semplicemente noi non usiamo. E questo non è un'istigazione alla violenza bruta e cieca, è un discorso di autodifesa, perché quando ti attaccano ti difendi, se no finisce. Quindi io personalmente ho fatto parte di un corpo armato di autodifesa che porta delle uniformi, sono le IEPG, eppure non farei mai parte dell'esercito italiano, cioè non è stato un caso che non fossi insomma parte di loro. Quindi questo per dire cosa? Che in realtà è sfumata e contraddittoria, nel senso che un fucile è un fucile, lo metti in mano ai militari all'Aquila che anche hanno commesso stupri a loro volta, o lo metti in mano alle IEPG, un fucile rimane. E quindi non penso che possiamo indulgere in pressappochismi, in approssimazioni o in un'omogeneità che neanche nel nemico c'è. Ci facciamo veramente un grosso sfavore a raccontarcelo come tutto uguale, perché ci sono tante fratture nel potere ed è importante mapparle, è importante coglierle e soprattutto è importante entrarci e aprirle a picconate, per quanto mi riguarda. E quindi appunto la domanda che secondo me soggiace un po' al libro di Valentina, alle discussioni che ci ha fatto fare, è anche ok, la sicurezza è una questione, cioè domande di sicurezza possono avere risposte non securitarie? E qui io vengo a dire devono avere risposte non securitarie, perché non esiste la sicurezza nel momento in cui c'è una subordinazione, nel momento in cui c'è delega. E per me questo è evidente nel momento in cui più potere hanno i tribunali, meno etica c'è nella società, perché c'è delega, perché smettiamo di avere l'abitudine, la capacità di sederci in un cerchio come questo e chiederci cosa riteniamo giusto e trovare una giustizia che non sia a ribasso, non sia un compromesso tale per cui nessuna di noi due alla fine è tanto contenta, quindi pari e patta. No, siamo qua e continuiamo finché non troviamo qualcosa che soddisfi entrambe. Adesso c'è Meral accanto, quindi dica Meral, però nel senso ho tutti e tutto. Quindi faccio degli esempi su, per avvalorare questa affermazione. Cioè, quanto sono aumentati i discorsi sulla sicurezza delle donne negli ultimi anni? A dismisura, cioè è proprio qualcosa di costante. Quanto è aumentata la precarietà di vita delle donne? Cioè quanto sono peggiorate le condizioni di lavoro, di vita e quindi condizioni di possibilità di sicurezza? Come faccio io andarmene da una casa in cui c'è qualcuno di maltrattante se non c'ho soldi per pagare un affitto? Come faccio a farmi dare l'affido dei figli che non dovrebbero stare con magari il pezzo di merda che abusa di me e di loro o che gli fa assistere a delle violenze se non ho un lavoro, non ho tutta una serie di cose? Questo diventa ovviamente ancora più drammatico quando parliamo di donne razzializzate o di donne migranti, donne senza documenti, cioè diciamo... con disabilità, diciamo il potere della carta, no? L'abbiamo sperimentato per me in positivo nel partire dal libro di Valentina, qui c'è un potere della carta. A me questa carta mi impedirebbe di stare qua, per esempio, ora ce l'ho a mano perché non c'avevo un appoggio, però è un oggetto del mio quotidiano, effettivamente me ci appoggio sopra perché questa carta dice, fa sì, permette che la procura di Torino mi chiami in tribunale per il fatto che io sono qui e mi dia da 3 a 12 mesi di galera. Perché io sono qui comunque, un po' per tutto il discorso di qui sopra, che però non voglio rendere, diciamo, un feticcio di coerenza posticcia, perché poi credo che a cercare purezza, no? Cioè tu sei in un certo modo, quindi te devi accollare certe cose, assolutamente sì, sotto tanti punti di vista, ma io sono proprio contro la purezza, cioè per me chi cerca quella... non incontra il mondo, men che meno la possibilità di cambiarlo. Quindi se pensiamo che la rivoluzione è una cosa pulita, riga, damo sall'ippica, perché non è il caso. E questo per dire che appunto, cioè, per me il tema appunto, non voglio dare risposte, metto in questo cerchio anche le mie domande, no? E per me è una contraddizione sempre aperta quella di come ci si relaziona alle istituzioni, perché di nuovo io non voglio essere schiacciata da quell'impotenza che mi dice cazzo, ma io non c'ho un'alternativa da darti che non siano ste guardie de merda, cioè nel senso, perché è desolante per me come cosa, allora come faccio a non demoralizzarmi, e in questo caso uso un io collettivo perché immagino che comunque quando non abbiamo strumenti capiti un po' a tutti di sentirsi nell'angolo. Come si fa a uscire dall'angolo? Ovviamente non do una risposta a questa domanda, ecco. Però penso che comunque, appunto, di nuovo, non sia il caso di cercare un bignamino di che cosa fare, ma sia necessario cercare di fissare dei punti collettivamente. E collettivamente per me vuol dire anche rapporti di forza, no? Cioè chiedere allo Stato... reclamare dallo Stato quel che ci deve, ma le nostre condizioni. Cioè, il discorso che faceva Valentina su ti serve l'amica giusta, le compagne giuste, l'avvocata giusta, è tutto vero, tutto vero. E molto spesso è proprio difficile trovarsi in quella condizione, una sorta di, cioè, d'aurora boreale, perché sono veramente, rispetto a quelli che sono i numeri della violenza, è difficilissimo che siano queste le condizioni per delle donne. Quindi come si creano, che cosa vuol dire le nostre condizioni? Questo non lo so perché non sono io, so una, non so noi, però per me vuol dire insieme. Cioè già quando io vado con, appunto, non per forza tra compagne inteso come magari donne militanti, ecco, perché poi per me, cioè, compagne so tante anche che non hanno mai attraversato percorsi politici. Però già se ci vado con un'amica... Infatti ricordo lo slogan delle compagne latinoamericane, no? A me qui da mesa amigas, no? La polizia. Cioè, di me si prendono cura le mie amiche, non la polizia. E questa, cioè, appunto, io sono qui in una posizione mediana magari rispetto a vari discorsi che abbiamo fatto, no? Perché sono una donna, quindi sono stata socializzata come potenziale vittima, quindi sembra appunto che quando la prima cosa che ci insegnano è ad aver paura e a sapere che comunque accadrà a un certo punto, tu per quanto puoi avere gli occhi aperti, quel momento in cui li chiudi sarà quello in cui poi non li dovevi chiudere. E quindi come per me è stato molto chiaro nel, e queste cose appunto mi hanno ovviamente angosciata da subito, perché purtroppo ho dovuto accompagnare molto presto amiche in polizia a denunciare violenze, molto presto mi sono resa conto che cazzo gli assistenti sociali non hanno una risposta che una, cazzo andare a prendere la pillola del giorno dopo è un supplizio, cioè quasi... No, cioè ci vuole veramente, giusto perché l'aborto è quasi impossibile, è peggio, perché sennò anche quella è un qualcosa veramente di difficile, soprattutto appunto sono molto difficili anche sapere quali sono i luoghi invece in cui magari ci sono delle persone formate in un certo modo, sono pochissimi. Io per esempio a Roma so che ce n'è c'è solo il San Camillo, ci stanno siamo parecchie milioni di persone, delle quali parecchie milioni di donne, quindi sarebbe insomma appropriato che non fosse così, ecco. E quindi venendo al motivo per cui sono qua, io per fortuna devo dire ho avuto la fortuna di ricevere degli insegnamenti più forti, così significativi, che comunque, ecco, io sono stata un anno quasi nel Kurdistan siriano e in Siria, e quest'anno l'ho cominciato con una delegazione civile per fare un reportage, perché appunto per rompere un muro di silenzio che c'era anche attorno a quella possibilità politica in quanto alternativa proprio, no? E poi ho scelto di farne parte nella sua, diciamo... nella sua parte armata, perché un po' perché la volevo comprendere, e più cercavo di osservarla e più mi rendevo conto che non era un oggetto di studio che potevo mettere dietro a una teca e fare qualche passo indietro per osservare meglio, dovevo farne parte perché era una rivoluzione, quindi essendo qualcosa di vero e che coinvolge tutta la società è difficile da capire, è complicata e faticosa pure, quindi io però sono partita appunto, per fortuna stavo a cozzare i pomeriggi su sto parchetto qua, quindi mi sono ritrovata alla fine poi ad avere una serie di strumenti nella vita che mi hanno portata lì, cioè io sono partita con una domanda, come si fa? Sostanzialmente, perché quella è una rivoluzione, ok, che cosa è successo? Cioè, com'è successo che più di 5 milioni di persone hanno detto tutto questo no? Perché io vorrei proprio questo per il mio paese, per la mia gente, vorrei proprio questo, che riuscissimo insieme a dire questo no, che cos'altro? Allora lì c'era quel qualcos'altro. E poi vabbè, è stata anche la mia coscienza funziona così, per me quella era anche la mia battaglia ed era vergognoso, cioè non pensavo che sarei riuscita a guardarmi allo specchio lasciandola sulle spalle di qualcun altro. E in quel breve tempo io penso di aver avuto degli insegnamenti che si sono piantati dentro di me, anche perché comunque gli ho fatto spazio, mi sono impegnata in quello. Più forti di quelli che comunque, o che comunque io cerco di nutrire con qualcosa di più efficace rispetto a quelli che invece una socializzazione da donna in una società patriarcale ti dà, e quindi la paura, no? Per esempio, il fatto che non vuol dire che non c'ho le mie paure, ma che ho imparato a diffidare di esse e a fidarmi più delle mie compagne che delle mie paure. E questo per me fa tutta la differenza del mondo, no? Proprio in chi sono e come mi muovo nel mondo. Che non vuol, e lo fa per chiunque, cioè nel senso per qualunque donna, nel senso che un cambiamento collettivo poi rende appunto le donne, cioè quando si è insieme in maniera diversa poi diventiamo anche persone diverse, chiunque, a prescindere diciamo da generi e altre forme di etichette. Quindi per me, appunto, io nel momento in cui la Procura di Torino, nella persona di un pubblico ministero che chiede che è la stessa persona che ha una mia compagna che è stata picchiata in una caserma, cioè è stata portata, questo è un caso appunto di una compagna di Torino, Maya, che una sera torna a casa da uno spazio sociale che fa serate, concerti notturni, quindi siamo piuttosto in là nella notte, ci sono dei ragazzi che vendono birre, tutti diciamo tutti non, chiaramente non italiani, razzializzati, la maggior parte, il ragazzo in questione fermato era pakistano, e Maya, come tanta altra gente nel mondo, in particolare, ha contezza del fatto che una situazione del genere può diventare molto pericolosa per quella persona, proprio perché gli abusi in divisa sono la quotidianità. Allora si avvicina, chiede cosa sta succedendo, e nel giro di 4 secondi si ritrova chiusa in una volante, in stato di fermo, denunciata, esce dal commissariato con un occhio nero, le ossa doloranti, e, insomma, percosse varie, denunciata. Il pubblico ministero che la interroga le chiede: ma perché non hai pianto? Se ti hanno picchiata, come mai non hai pianto? C'è un video. Cioè, poi non è che ce ne sarebbe bisogno del video, ma anche di fronte a un video in cui lei è ferma, un poliziotto la aggredisce, le dà una stecca in faccia bella, forte e chiara, un occhio nero così, parliamo un attimo del fatto se sei stata picchiata o meno. Questa è la stessa che comunque in tribunale, durante il processo per la mia sorveglianza speciale, quando portava la mia presenza alla manifestazione del 1° maggio, caratterizzata come 1° maggio no TAV, e il mio avvocato diceva: sì, ma qua la condotta di Marcucci qual è? Cioè, di cosa stiamo parlando? La presenza alla manifestazione non è un reato, no? Lei rispondeva tranquillamente: sì, ma infatti passiamo oltre, però un attimo, guardiamo con che fare aggressivo Marcucci cammina. Cioè, nel senso, se come cammino può essere elemento probatorio in tribunale, ma io, cioè, nel senso, capite la desolazione con cui mi trovo a accompagnare eventualmente una donna in commissariato, ma non solo perché li odio, perché questo è chiaro, ma per quello che so che succederà, cioè che non succederà niente di buono. Ora, appunto, ho detto una cifra di cose, questo per dire che appunto... le alternative ci sono, cioè ci sono delle alternative alla giustizia punitiva, una giustizia che è quella, cioè punitiva, diciamo una giustizia liberal patriarcale punitiva, è quella in cui siamo. Allora, ormai è in vigore da abbastanza secoli sta merda, per capire che non funziona. Cioè, nel senso, io penso, scusate il francese, però direi che abbiamo abbastanza elementi per dire che questa non è la strada. Allora forse quelli che ci mancano è capire quale. Qui appunto siamo circondate, abbiamo la, diciamo, c'è stata la giornata sull'arrivo della carovana zapatista. Sappiamo benissimo che il movimento zapatista ha dei suoi organi di giustizia. Cioè, io vi racconto cosa succede nella guerriglia in montagna, lì c'è la bandiera del PKK, no? Il PKK ha ovviamente un sacco di infiltrazioni di spie e agenti dalla Turchia. Quando viene scoperto un agente nella guerriglia, che cosa succede? Gli si fa un processo. Da dove vengono le persone che celebrano il processo? Dalla guerriglia. Questa persona ha una, diciamo, si costituisce un tribunale popolare che accusa appunto di tradimento gli agenti e li sanziona, e per essere agenti del MIT ovviamente, ma anche magari per la condotta specifica. Chi sono, diciamo, le parti? Cioè, questi qua, ci sono delle compagne e dei compagni che magari sono vicine anche umanamente alla persona che si infama ha provato a ammazzare, che si devono prendere le loro difese. Cioè, si fa un esercizio di, diciamo, tale per cui è richiesto alle rivoluzionarie e ai rivoluzionari di essere in grado di fare anche questa cosa qui. Sapete cosa è successo tante volte? In più di un'occasione, che le famiglie degli agenti venissero calmate in qualche modo, cioè che ne chiedessero la testa e che fossero le compagne e i compagni a dire no, non succederà, non ci sarà un'esecuzione a freddo. Cioè, questo per dire che dobbiamo far così, non dobbiamo far così, non credo, non siamo un corpo di guerriglia, non ci abbiamo infiltrati dei servizi segreti turchi, ci abbiamo la Digos che gira e basta. Però questo per dire che ci sono tante possibilità e che vanno cominciare a immaginarle da ora vuol dire anche veramente riuscire a rompere quel tabù che è sia la violenza in sé, qualunque forma assuma, ma anche il tabù del fatto che molto spesso puntiamo direttamente alla Luna e invece forse senza renderci conto non abbiamo anche un'astronave o manco una macchina per partire. Quindi secondo me è interessante, per esempio, è stato molto bello l'intervento di Meral per me, perché la lettura di questa testimonianza, per me partiamo da qui, partiamo dalle esperienze che abbiamo collezionato collettivamente, partiamo dalla possibilità di ribaltarle, partiamo dal fatto che poi per me la protezione che ci si può dare, sicurezza, vuol dire comunità. Niente più, niente meno. Io appunto sono qui oggi serena del fatto che se mi chiameranno a processo ci vado, perché io non ho mai trovato protezione, e questo assolutamente non è, diciamo, nel nascondermi, cosa che è necessario fare in certi momenti, non è un discorso contro i travisamenti, le quali sono a favore. È un modo per dire che, cioè, per me la mia protezione è sempre stato metterci pure la faccia. Cioè, il fatto che se mi vengono a prendere qualcuno se ne accorge, non che rigo dritto per non farmi venire a prendere secondo dei criteri che neanche padroneggio poi e conosco.
Parte la difficoltà adesso di parlare io dopo Eddie, ma come appena detto le paure si superano grazie alle compagne e alle sorelle che sostengono, e quindi grazie a tutte le mie sorelle e le mie compagne che stanno qua. Ma a questo punto, proprio per questo lancio sulle possibilità, le alternative, le visioni, le idee, le opinioni che possiamo avere, e chiedersi, appunto, ci siamo interrogate sulle parole, queste domande le rivolgiamo a tutte e tutti noi. Quindi quello che vi chiedo, se avete voglia di intervenire a questo punto, questo è il momento, se volete io prendo gli interventi, se volete segnarvi, se no a ruota libera, e il microfono è qui a vostra disposizione, se volete venite direttamente qua, alzate la mano, mi fate segno.
Beh, buonasera a tutte e tutti e tutto. Mi fa piacere che in queste assemblee ci sia la possibilità di ascoltare compagne anche che sono venute da altre parti. Eddie, giustamente, anzi io se fossi Eddie proprio andrei a cercarmi i posti dove andare, perché devono capire che non mettono paura questi che vogliono assolutamente colpevolizzare, perché gli piace avere sempre un nemico, gli piace avere sempre un imputato, vogliono giudicare, giudicano tutta la vita, cominciano dai figli e finiscono con le persone che gli sottopongono i processi. Io faccio l'avvocata e sono quasi 40 anni che seguo le donne che vengono non solo maltrattate ma stuprate, veramente seguo anche i compagni che fanno le lotte, anche gli operai delle fabbriche, quindi è stata una scelta non professionale la mia, ma una scelta sociale. Perché lo dico questo? Perché nella mia epoca, diciamo negli anni 60-70, si erano fatte delle scelte proprio a causa del riconoscimento che questo sistema non si cambia ma si deve abbattere. Devo dire che all'epoca eravamo tanti. Nel 2001 a Genova eravamo più di 50 gli avvocati in piazza con le pettorine con scritto Legal Team. Siamo stati a Firenze perché un compagno ha detto ma noi l'anno dopo siamo stati a Firenze, anche noi siamo stati in Brasile a parlare con gli avvocati dei Mapuche, con gli avvocati, con Peltier, che ormai sono anni che sta in carcere, Leonard Peltier, che è un avvocato che difendeva gli indiani d'America, che sono 25 anni che sta in carcere. Abbiamo conosciuto persone che hanno fatto delle lotte grandissime. Purtroppo questo sistema non è stato ancora cambiato. Io non sono per le leggi, non mi interessa, la 194, abbiamo fatto tante battaglie, poi ci siamo spaccate i vari femminismi sul fatto se noi volevamo che uno stesse più in galera o volevamo che invece... Ho avuto un'esperienza personalmente in Mongolia. Io sono stata chiamata 10 anni fa in Mongolia a far parte di una commissione che doveva elaborare una legge sulle violenze in famiglia, visto che qui in Italia ancora non si è riuscita a fare, non esistono i familiari violenti e stupranti, e lì hanno chiesto: ma voi che gli fate a quelli che stuprano? Erano tutte avvocate e magistrate mongole. Che gli fate? Che gli faremmo? Dico, io per me sono per i gruppi femminili che si organizzano e ogni volta c'è uno stupro, prima della giustizia legale dovrebbe arrivare la giustizia nostra. E loro hanno detto no, noi qui abbiamo le case di rieducazione. E quindi quando una persona viene accusata di stupro, se viene trovata e se viene denunciata, e non vanno in carcere, vanno in una casa di rieducazione dove stanno minimo 5-6 anni e dopo, se si sono rieducati, escono, se no c'è un comitato femminile che stabilisce se sono rieducati. Ora io sono rimasta perché in Mongolia non c'è mica il comunismo, ossia, sì sono di sinistra, però c'hanno le leggi, c'hanno i magistrati, c'hanno le carceri. E ha detto noi come donne abbiamo voluto riformare su questa cosa, abbiamo ottenuto 70 deputati in Mongolia, 3 donne, però siamo riusciti pure a far passare la legge che abbiamo proposto in pochi mesi, perché lì le donne si incazzano. E quindi ogni cosa che succede stanno in piazza. Beh, devo dire che ieri ho visto anche in piazza le donne in Afghanistan. Ieri non ce l'hanno detto in televisione, oggi hanno detto che sono state attaccate con i lacrimogeni, perché poi le notizie, i soldi, i giornalisti le danno un po' come gli pare a loro. E quindi ricordo che sarà una manifestazione il 18 settembre indetta proprio dal RAWA, che è questa organizzazione di donne combattenti afghane, il 15, il 18, l'11, non, bisogna verificare perché tutti hanno dato queste indicazioni. Ma qui che abbiamo dovuto fare? Il sistema non l'abbiamo cambiato. Chi ha voluto fare l'avvocata, e nel mio studio siamo 5 donne, tutte avvocate e tutte che difendiamo le donne. Ma il problema qual è? Che se non cambi questo stato e questo sistema di cose, come fai ad accogliere delle persone che ti raccontano delle storie, che tu sei anche presa da questa sindrome di burnout, perché dopo 40 anni ormai piangiamo tutte, non ce la facciamo più a sopportare le violenze che ci raccontano. E dobbiamo fare qualcosa. E io ben venga, quando è stato per Luce Siesta, mi dispiace, Differenza Donna, noi la chiamiamo Indifferenza Donna, perché è tutta istituzionale, fanno gli affari loro, non ci interessa. Ma questa lotta di Luce Siesta è importante, perché il rapporto tra le donne, con le altre donne, con le avvocate, è una cosa che dà la sicurezza, come dice Eddie. La sicurezza la dobbiamo dare noi donne alle donne, perché nessun altro gliela potrà dare, perché anche i nostri uomini, e non voglio entrare negli stupri nei centri sociali, ma anche i nostri uomini, ancorché educati per anni, io sono 51 anni e sono sposata, ho educato per 51 anni, però siamo circondate da questo sistema, siamo circondate, perché bene o male anche i compagni giustificano altri compagni. Voi non vi ricordate, perché erano tutte giovanissime, ma quando è stata stuprata la ragazza a Piazza Navona, ed è stato uno stupro, sono arrivati i carabinieri perché in 3 stavano stuprando una a Piazza Navona, quindi presi sul fatto, al processo sono venuti alcuni compagni del quartiere dove vivevano questi ad applaudirli quando entravano in aula. Questa cosa è stata terribile, perché erano compagni anche nostri, che sono venuti a salutare i detenuti stupratori e hanno giustificato dicendo che erano sottoproletari. E siccome erano sottoproletari, erano dalla parte di chi soffre. E quindi non era colpa loro se stupravano. La cosa è stata ripresa da un giudice, il quale ha 5 stupratori di 2 ragazze tedesche messe in una baracca sotto Tivoli, stuprate per 15 giorni e picchiate, gli ha dato una pena minima dicendo che siccome erano sottoproletari non era colpa loro che avessero quella mentalità. Arrivano a tutto, siamo circondati da queste mentalità, per cui dobbiamo lottare. Io sono 10 anni che in tutte le assemblee lo dico. Quando c'è un processo che e dobbiamo averlo seguito insieme, le compagne, le avvocate, bisogna essere presenti in aula e dirgli in faccia quello che sappiamo e che pensiamo, perché poi le cose sono andate diversamente quando si facevano così i processi. Io capisco, Eddie, che al tuo processo, tra l'altro, doveva essere Camera di Consiglio, per cui non c'era il pubblico, almeno che l'hanno fatto. I compagni notav sono eccelsi per questo. Tu dici, ma la magistratura torinese è proprio un piombo? Però è vero che i processi, quando sono pieni di compagni, quando ci sta una lotta dietro, abbiamo ottenuto delle cose maggiori. Tanto è vero che non si permettono di romperti le scatole. No! lo so. Anche fuori bisogna fare rapporti di forza. Però questo è uguale per i processi per stupro. Perché comunque il sistema non è solo contro le donne, è contro chiunque e contro di lui. Quindi sono le donne, gli operai. Ieri 4 ne hanno arrestati, gli operai che fanno le lotte da mesi e mesi e stanno con le famiglie e stanno come andare avanti, e tu li arresti. E poi ti mettono sulla testa una cosa che dura anni e anni. Personalmente mio figlio nel 2010, in una manifestazione contro Berlusconi, è stato arrestato, gli hanno dato resistenza al concorso con tutti perché non hanno trovato dove era il motivo della resistenza, non c'era, anzi chi l'ha arrestato ha detto mi sono sbagliato, non era lui, l'hanno condannato a 2 anni e mezzo e sono 10 anni che ancora non sa se deve entrare in carcere o deve stare fuori, non ha potuto fare niente, non è potuto andare all'estero, non può fare niente, sono 10 anni, dal 2010, 11 anni. Quindi lo fanno apposta, le denunce, i processi, non gli interessa tanto l'esito, li mandano avanti così tutta la vita c'è questa spada di Damocle per cui sto processo non finisce mai e sei costretto, non ti organizzi la vita, non sai che devi fare. Queste cose bisogna romperle con le lotte, purtroppo non si rompe con le chiacchiere e dobbiamo prenderci le responsabilità tutte quante e tutti quanti e tutte quanti a questo punto. Perché assolutamente non dobbiamo aspettarci che ci regalano niente. Ecco, volevo dire questo.
Qualcun'altra? Qualcun altro? Qualcun altro? Mi ricavo fronte aperto. Non abbiate timore. Grazie, Fede. Aspetta, ogni volta mi dimentico tutto.
Allora, no, insomma, un intervento breve un po' per cogliere le suggestioni, che, insomma, anch'io ringrazio e quello che è emerso, insomma, anche solo perché l'abbiamo pensato a Renoiz. Un po' perché nei vostri interventi più di una volta avete enunciato l'importanza del linguaggio e mi viene da dire anche un po' della memoria. Questo è una 3 giorni che abbiamo organizzato per 15 anni dalla morte di Renato, ma l'abbiamo pensata anche un po' costellata di dibattiti, di iniziative, forse anche più degli altri anni, che parlassero un po' delle lotte che hanno caratterizzato quest'anno, ma non solo. E non a caso stamattina c'è stato anche qui un confronto, un dibattito molto interessante su Genova, insomma citava Simonetta, proprio perché la memoria, la responsabilità che anche voi avete citato, appunto mi leggo all'importanza del linguaggio, e forse un po' sempre di più proprio per le storie che ci hanno raccontato, che hanno condiviso le compagne prima, e che magari una memoria storica come Simonetta ha condiviso con noi, è importante ricordare. Perché? Perché probabilmente negli ultimi, io dico per la mia età, ultimi 20 anni, da Genova insomma in poi, anche prima, ne sono successe molte, e in qualche modo oggi si parlava anche delle sconfitte, no? Ecco, Genova ci ha portato con sé delle sconfitte, ecco, però non solo, perché in realtà la sconfitta la possiamo pensare, come diceva Eddie, e insomma Mirale, adesso non mi ricordo, per i compagni che ancora stanno pagando in maniera individuale quello che è stata una protesta di piazza collettiva, perché poi il potere, lo Stato, la rivendicazione dello Stato ti porta a questo, e un po' anche forse le donne che subiscono violenza oggi, e anche loro in qualche modo sono la conseguenza di quello che è il sistema, e quindi questa violenza sistemica è spesso che noi enunciamo. Quindi per quanto riguarda un po' la responsabilità, forse in momenti come questi, proprio perché la giustizia non può essere solo quella all'interno dei tribunali, e noi come compagni, ecco, mi sento di dire, io insomma sono di Agrobax, però comunque all'interno di, no, nel senso che io invece ci tengo molto alla parola compagna, questo dico, che quindi si ha una responsabilità maggiore, e quindi penso che momenti come questi in cui ci si fanno delle domande, ma che in qualche modo insieme si pensa anche ad avere un po' la responsabilità di cambiare quel pezzo di mondo, ma non solo per noi, quando si dice non per noi ma per tutti e tutte, perché è vero che la possibilità di avere delle compagne, delle sorelle, delle persone con cui condividere una difficoltà, una lotta, la possibilità di cambiare questo pezzo di mondo, anche influenzate e suggestionate da quello che succede dall'altra parte del mondo. Noi ci siamo interrogati adesso nella preparazione dell'accoglienza delle compagne e dei compagni zapatisti, e un po' di raccontare quello che è la storia dei servizi, degli spazi, delle lotte che quotidianamente attraversiamo nei nostri quartieri. Ecco, c'è molto. Forse quelle donne sole che non sanno a chi rivolgersi, e spesso sono un po' costrette a rivolgersi alle forze dell'ordine, forse ecco un po' la responsabilità è anche nostra per quanto riguarda un po' la diffusione invece di quello che c'è. Io, cioè, spesso gli slogan le strade sicure le fanno le donne che l'attraversano, ecco, può sembrare uno slogan, ma in realtà io per la mia vita insomma da attivista questo lo sento. Quello però che serve per cambiare quel mondo che diceva Eddie prima, questo deve essere una cosa che è diciamo promossa e diffusa per tutte, perché se no, se in un nostro piccolo angolo di mondo io nel mio spazio sociale posso diffonderlo nelle nuove generazioni, piano piano negli spazi si fanno figli e figlie, si prova, ecco, questo sicuramente è una tre giorni dove la ricchezza è anche un po' l'attraversamento delle giovani generazioni. Ecco, questa è una è una responsabilità forte, soprattutto per quei figli e le figlie che vanno a scuola, che raccontano che raccontano quello che vedono, quello che sentono, e devono poter anche essere un po' da supporto a queste giovani ragazze che spesso invece si trovano in difficoltà e non sanno quello che fare. Quindi soltanto per dire che l'importanza di questi momenti è anche quello di poter calendarizzare insieme altri momenti in cui queste domande si moltiplicano, si aprono forse al di là anche di uno spazio all'interno insomma dei nostri territori quotidiani, insomma, nel senso che quello che è forse il passaggio in più è che questo deve essere presente nelle case, nei posti di lavoro, nelle scuole, e ho anche un po' la responsabilità di chi fa l'avvocata, di chi lavora nel centro antiviolenza, nelle cooperative sociali, eccetera, eccetera, per far sì che questo si diffonda. perché solo così forse questo cambiamento di un mondo possibile che si diceva 20 anni fa a Genova può essere, ci si può ancora credere e in qualche modo poter effettivamente trasformare.
Si sente? Ecco, si sente. Sì, sì, volevo prima di ripassare la parola e poi se vogliamo fare questa pratica delle domande, mi volevo semplicemente riagganciare a quello che ha appena detto Federica, almeno per una mia esperienza personale di qualche tempo fa, quando un giorno, una sera, tornando a casa dopo un'assemblea, mi sono ritrovata ad aver parcheggiato la macchina lontano. Questa è una cosa che racconto quando spiego perché per me è importante stare all'interno dei movimenti, soprattutto con le compagne, e che tornavo a casa da sola e mi sono resa conto, avendo parcheggiato lontano la macchina, che ho assunto subito una postura molto aggressiva, che mi sono tirata sul cappuccio. A proposito di posture aggressive, mi sono tirata sul cappuccio, ho preparato nelle tasche della giacca le chiavi e il telefono pronto per chiamare chiunque uno abbia voglia di chiamare, di camminare a passo spedito, di guardarmi intorno, di guardarmi dietro, di ascoltare i suoni della strada vuota per sentire se c'erano dei passi, di arrivare al portone di casa, chiudere bene e guardare, dopo che hai chiuso, che non ci sia nessuno dietro prima che sbatta il cancello, entrare dentro al secondo portone e sentire la voce di un uomo, immobilizzarti e poi tranquillizzarti nel momento in cui vedi, in cui io ho visto, che c'era una donna con lui. Quindi le strade sicure le fanno le donne che le attraversano. La mia sicurezza è arrivata al momento in cui io ho percepito e ho visto che c'era la presenza di una donna. E in quel momento ho anche realizzato, salendo su a casa, che c'era mia figlia e mio figlio che dormivano. Ho pensato, io questa paura che ho, questa paura che non vorrei avere, che questa paura che invece in qualche modo viene alleviata e viene sostenuta dalle mani e dalle spalle, dallo stare strette con le compagne e con le amiche e con le altre donne, è fondamentale. E io non voglio che mia figlia viva la stessa paura che vivo io da sempre, che oramai manco ci faccio manco più caso, come la maggior parte di noi. Oramai è una postura che abbiamo più o meno tutte, quella di come rientrare a casa, di come guardarci intorno. E questo è un tema importante per le nostre generazioni future, che sicuramente non sarà mia figlia che non avrà paura, forse neanche i nostri nipoti, le nostre nipoti, però da qualche parte bisogna pur cominciare, e forse questi cerchi, questi momenti sono quelli di ragionamento e di spinta in avanti rispetto a come la società si struttura affinché noi non dobbiamo avere paura, noi non dobbiamo essere menate, non dobbiamo essere ricattate, non dobbiamo essere violentate, non dobbiamo essere uccise. E queste sono le cose che fanno procedere in questa direzione, questi momenti qua. Quindi era solo per portare un'esperienza personale, perché come ci diciamo sempre, personale è politico, e ogni tanto usiamo gli imposti slogan che però hanno sempre un senso, no? Anche un po' le banalità hanno sempre un po' un senso. Passo di nuovo la parola a Meral, che voleva dire qualcosa. Spruzzo poco perché sennò l'ozono soffre.
Io volevo dire questa piccola cosa, che era una parte del mio discorso che poi ho eliminato, però visto che abbiamo parlato proprio di le strade sicure le fanno le donne che le attraversano. Quando si parla di sicurezza delle donne e quando si parla soprattutto delle strade, di solito quello che viene fatto attraverso pacchetti sicurezza, quello che è instillare la paura, cioè la violenza arriverà dalla strada, dall'uomo di strada, dall'immigrato, dallo sconosciuto, quando noi sappiamo che tendenzialmente la violenza arriva dai rapporti relazionali, cioè dal tuo amico, dal tuo fidanzato, dal tuo compagno, compagno nel senso compagno in un centro sociale, o che può essere il tuo compagno nella vita. E questa roba qui è perché comunque tendenzialmente questo sistema continua a vederci come vittime da proteggere. facendo poi però delle robe che non hanno nulla a che vedere con questo, perché poi se tu vai a vedere questa roba qui non colpisce magari il tizio che appunto molesta per strada, va a colpire chi manifesta, va a colpire il mendicante, va a colpire tutti quelli che sono considerati gli indesiderati da questo tipo di sistema. Ed è una roba su cui noi dobbiamo ragionare, perché in nome mio, da donna, tu non puoi fare, cioè tu non puoi fare determinate cose, perché non è così che ci sarà una protezione, un cambiamento sociale, che poi è quello che auspichiamo, ma è semplicemente un modo per ripulirti la coscienza e dire che in realtà stai proteggendo delle le donne, quando in verità non è assolutamente vero.
E volevo solo dire che grazie Mari che hai distribuito i fogliettini, avete il tempo per poter scrivere se volete delle domande che poi saranno lette mentre magari ci sono anche altri interventi, quindi prendetevi il tempo, 5 minuti grazie, più o meno. Sì sì, adesso passo la parola, però giusto 5 minuti per spiegare perché ci avete un foglietto bianco in mano.
Sì, ciao a tutte, tutti e tutto. Volevo portare qui un'esperienza perché ho partecipato a questa 2 giorni di incontro separato intergalattico alla SAD che ha incontrato anche la delegazione de 4+1, perché i due non c'erano, essendo un incontro separato, quindi c'erano soltanto le 4 donne e la donna trans della barca zapatista che era arrivata. Questo incontro c'è stato a fine luglio alla SAD, che per chi non lo conosce è un luogo insomma storico, perché da 40 anni lotta contro la costruzione di un aeroporto, una lotta vinta però che ha visto veramente momenti molto pesanti, un discorso di occupazione dello spazio molto molto interessante, una comunità che ha vissuto, che ha continuato a vivere, e delle repressioni fortissime, perché ci sono stati momenti soprattutto nel 2015 nel 2018 con degli interventi molto pesanti che hanno distrutto completamente le case che erano state costruite in quella zona, in quel territorio, quindi insomma una comunità importante. E volevo parlare soprattutto, cioè portare questa esperienza, perché loro organizzano praticamente ogni anno questo festival, un festival che prevede molti incontri e anche molti concerti. È uno spazio, quindi voglio dire, di persone che di una comunità che sta lavorando per la difesa di un territorio, no? Quello che è successo 2 anni fa è stato appunto che c'è stato durante un concerto uno stupro. Ed è stato molto interessante sia il modo in cui loro hanno vissuto questa cosa e sia il fatto che poi durante questi 2 giorni che abbiamo fatto ne abbiamo parlato tantissimo, ci sono stati 2 incontri, perché praticamente il lavoro che è cominciato a partire da 2 anni a questa parte sta continuando ed è un work in progress, un lavoro che continua. Quello che è successo nel momento in cui c'è stato questo stupro, mi riallaccio appunto a quello che diceva prima Simonetta sul discorso degli stupri negli spazi sociali, nei centri sociali, sul fatto che molto spesso questa cosa non venga raccontata, non emerga, perché comunque c'è da difendere lo spazio, perché comunque c'è da difenderlo rispetto appunto a quello che può succedere se si sa in giro. Ecco, la loro reazione, cioè quello che loro hanno fatto è stato, nel momento in cui lo stupro è stato comunicato, hanno interrotto completamente tutte le attività che erano state previste per il festival e tutti gli incontri che erano in programma sono stati praticamente cambiati e si è cominciato in tutti gli incontri a discutere di quello che era successo e di quello che si poteva fare per prevenire questa cosa. Praticamente da quel momento in poi, quindi da 2 anni a questa parte, stanno lavorando su questa cosa, stanno lavorando su questo protocollo, cioè non tanto un discorso di protocollo nel senso di regole da scrivere su un pezzo di carta e da lasciare lì, ma proprio di pratiche chiedo scusa, ma di pratiche che possono essere messe in atto per fare in modo che queste cose non debbano più succedere, perché mai più si ripeta. Ed è molto interessante appunto proprio questo lavoro di processo, di percorso. Quindi ripeto, tutto il festival si è bloccato e ha cominciato a dover discutere di questa cosa che era successa, del fatto che era stato un virgolette compagno, chiuse virgolette, ad aver esercitato questa violenza e di che cosa si poteva fare per. Da lì è nata appunto questa pratica. Innanzitutto, per esempio, all'inizio di ogni festival e durante tutti i concerti c'è la comunicazione, che c'è un gruppo di persone che sono le persone che si occupano della sicurezza, non mi piace questa parola, ma dello star bene all'interno di quello spazio, e che quindi qualsiasi violenza o qualsiasi abuso o anche qualsiasi linguaggio utilizzato in modo non corretto può essere immediatamente comunicato. È nato quindi il bus femminista, che è un pullman che è sempre fisso lì, dove qualsiasi persona che riceva che viva questo tipo di situazione può immediatamente denunciare. In ogni situazione di festival e di concerto ci sono delle persone e si occupano, praticamente le persone sono divise in questo modo: ci sono due persone che parlano con la persona che ha subito l'abuso e ci sono due persone che invece si occupano di parlare con le persone vicine, quindi con lo spazio, diciamo, amicale con cui questa persona sta partecipando al festival. Ci sono due persone che parlano con la persona che invece ha fatto questo abuso e anche con il gruppo amicale di questa persona. Questo perché hanno notato che spesso si tende a dire: ma no, io non c'entro, io non l'ho fatto, è stata lei, è stato lui, io, è stato lui che ha provocato questa situazione, eccetera. Quindi questo, viene rispettata la scelta di denunciare o di non denunciare, accettano anche la possibilità che entri la polizia se per caso la persona decide di denunciare, cosa che invece normalmente alla ZAD non può succedere, la polizia non entra in quello spazio. E poi si è lavorato molto anche in questi incontri che abbiamo fatto sul come relazionarci a chi, come relazionarsi a chi compie questi abusi, no? Un po' il discorso della reeducazione, cioè gli obiettivi sono innanzitutto il riconoscimento, cioè il fatto che la persona riconosca che quello che ha fatto è una violenza, un abuso, una molestia, uno stupro anche, e quindi il riconoscimento, e poi l'attivazione di un processo in cui la persona riconosce che si dispone a fare un processo a livello personale per lavorare su questo, e un discorso di riparazione. Tra l'altro, su questa cosa di riparazione è nato un dibattito anche molto forte, che anche qui si riportava, no? Perché c'erano anche molte persone dell'America Latina, quindi sul discorso della riparazione è stato molto interessante anche sentire le loro esperienze, anche in Spagna, eccetera. Quindi c'è stato molto dibattito su questa riparazione, nel senso che non viene intesa come una riparazione monetaria, non sono i 2.000 euro, i 3.000, 60.000, 50.000, ma che tipo di azione io posso fare nella vita perché cambi questo tipo di logica, quindi che tipo di relazioni posso fare. E ovviamente, ripeto, è un processo aperto, però è veramente estremamente interessante anche riferirsi a questa esperienza per riportare un attimo il discorso su che cos'è poi davvero la giustizia, no? Che è un po' il ragionamento che stiamo facendo, per esempio, quando diciamo molto più di Zan e diciamo, insomma, che una legge che esclusivamente prevede dei cambiamenti nel codice penale non cambierà assolutamente la situazione, così come non hanno cambiato le leggi sui femminicidi, e così, perché ovviamente il discorso è strutturale, ecco. L'altra cosa che volevo dire è che secondo me è molto importante cominciare ad assumere veramente il discorso dei transcidi come parte importante della nostra lotta, perché sono veramente tanti, sono veramente molto nascosti, molto spesso non nominati, molto spesso legati al fatto che le persone trans che vengono uccise sono persone che fanno il lavoro sessuale, e quindi già questa è una stigmatizzazione per cui non hanno neanche il diritto ad essere considerate. E comunque ci sono tutta una serie di violenze quotidiane, cioè tu ricordavi la paura di tornare a casa da sola, no? Ma la paura di vestirmi in un certo modo, la paura di poter andare per strada ed essere riconosciuta come una persona dissidente, che quindi essere oggetto di commenti, cioè sono tutte violenze estremamente quotidiane che impediscono proprio la libertà di movimento, la libertà di esistere, la libertà di muoversi, perché la paura è costante, la paura è nelle relazioni che abbiamo, la paura è nei modi con cui esprimiamo le nostre relazioni, nei modi in cui esprimiamo il nostro essere, il nostro vestirci, il nostro comunicare, la nostra determinazione di genere, quindi lavorare anche su questo. Grazie.
Grazie Mari.
Buonasera. Io rispetto al discorso delle istituzioni e della
di porci come quelli che la pronunciano, e in nome della mia sicurezza poi colpiscono quelle che invece sono le persone a fianco delle quali lotto, o me in prima persona. Detto ciò, per me appunto, cioè, diciamoci pure che forse ce l'abbiamo avuta per un po' l'illusione che ci potevamo fare le isole felici, che noi avevamo degli altrove, non ce li abbiamo. E questo per me non deve essere desolante, deve essere liberatorio, perché vuol dire che siamo molte più persone di quanto ci immaginiamo, perché se il nostro non è un altrove, allora è la società. E la società è un casino, sì, ma sicuramente non è il problema. C'ha i problemi, ma anche le risposte. Quindi continuiamo appunto, io veramente ringrazio per Renoiz tutto. Ringrazio di aver partecipato a questo dibattito. Avrei preferito che parlassimo un po' meno noi, posso dirlo. Lo faccio autocritica forse, perché mi sarebbe piaciuto, ho visto tante ragazze, insomma, mi sarebbe piaciuto sentire un po' di più anche come tavola rotonda. Chiedo se qualcuno ha scritto qualcosa su biglietti, per esempio. Non credo, perché la dimensione non è stata tanto come ce la immaginavamo, non siamo riusciti a creare quello che ci eravamo detto, questo ve lo dico perché è la realtà. Pensavamo a fare una tavola rotonda, è stato qualcosa di un po' più frontale di come ce l'eravamo immaginato. Quindi niente, oggi abbiamo cominciato con questo, diciamo, anzi, oggi abbiamo fatto un altro tentativo inserito in un flusso che appunto Lucia Siesta e la SAD e le compagnie zapatiste. Continuiamo, perché le risposte non sono facili. Una domanda c'è? Okay.
Posso dire la cosa? Aspetta, però fermate.
In quanto donne, diciamo, e quindi madri di uomini, ragazzi, quanta strada ancora dobbiamo fare? Perché molto dipende anche da come noi educhiamo i figli. Poi è vero, c'è la società, c'è tutto quello, però il primo passo deve partire proprio da noi. Dovremmo essere capaci noi di cambiare il modo, questo per tornare sul piccolo degli uomini, e quindi di certe azioni che si fanno, no? Però è chiaro che noi ci avremmo in mano un potere che forse ancora non siamo capaci di capire fino in fondo di quanto potere ci abbiamo in mano noi, e non lo sappiamo esercitare, anche a parte tutti i limiti esterni, ma proprio i nostri, non riusciamo a esercitarlo fino in fondo, e cominciare a cambiare dai bambini il modo di porsi in questa società, maschi e femmine, ma soprattutto, diciamo, in questo momento parliamo del maschio come agente, poi anche come bambine, ma forse quello ci rimane più facile, però è negli uomini, nei bambini e nei maschi che dobbiamo imparare a cambiare, perché certo poi la società è quella che è, e quindi intorno c'è di tutto, non basta la famiglia, però è importante, quindi
anzi non siamo i primi a dire, a ridere del fatto che si ammazza, visto che bravo ha visto la ragazzina, e ridere di quello invece di fargli capire che è sbagliato, che non è così, e sarebbe già un primo passo, e, insomma, è una prima cosa, poi tutto il resto sono grosse, grossissime, e tutto il discorso dei processi, cioè io mi ricordo il primo storico perché essendo, come dire, un'ex ragazza degli anni 70, il primo grosso processo, quello del Circeo, che fu, cioè, davanti, alla fine le vittime erano le te la sei cercata che si è andata a fare, insomma. I passi purtroppo sono stati, un momento sembrava fossero più lunghi, e invece si è ritornata a quello. Comunque la prima domanda è: perché eri vestita così? Perché sei andata lì? Perché non hai pianto? Perché non hai pianto? Perché ci avevi, come ha fatto a stuprarti che c'avevi i jeans? Anche questo ci vuole. E quindi è tanto, tanto quello che... Però ripeto, secondo me noi dovremmo essere coscienti che abbiamo un potere grosso e che non riusciamo ancora a capire quanto è grande.
Grazie. Io a mio figlio gli faccio una capoccia così sempre. Un'ultima parola, Mari, vai. Allora non so, però Mari voleva parlare.
No, volevo dialogare con te rispetto alla denuncia che hai fatto e alla violenza che hai subito, per dirti che come rete nazionale molto più di Zan su questa cosa siamo intervenuti anche, anche a livello legale, cioè un documento eccetera, quindi dal punto di vista politico sicuramente la tua testimonianza serve, può servire molto per continuare a fare questo tipo di lavoro, perché ci sono anche tutti i riferimenti legislativi per cui questa cosa non può essere assolutamente fatta, tutto il discorso della privacy eccetera, quindi da questo punto di vista se vuoi poi possiamo parlare.
Allora io a questo punto chiuderei, io ringrazio di cuore Valentina, Meral, Eddie per questo incontro molto bello anche tra di noi, e sono stata molto felice di avervi incontrate, conosciute, aver discusso, chiacchierato su tante cose ed essere riuscita a portare qua una chiacchiera importante, e come ci dicevamo non è magari l'inizio di un percorso, però è un semetto che abbiamo buttato anche noi per cominciare quantomeno a parlarne, e quindi ringrazio tutte e tutte voi e tutto che siete stati qua ad ascoltare e a partecipare per chi ha voluto. E l'ultima cosa che dico è una informazione di servizio, la Brigata Maddalena che domani mattina alle 11 c'era iniziativa qui, purtroppo non ci potrà essere perché purtroppo la relatrice contatto con Covid ha avuto un problema e quindi purtroppo non ci potrà essere e sarà rimandata ad altra data da destinarsi. Di nuovo grazie a tutte e a tutti voi per essere stati con noi. Buona serata.